Appendice. Seduta straordinaria del Consiglio regionale della Basilicata, dedicata alla celebrazione dei 40 anni della Regione. Potenza. Auditorium del Conservatorio. 14 giugno 2010. Resoconto integrale. Giampaolo D'Andrea, coordinatore della Segreteria Scientifica. Signor Presidente del Consiglio, signor Presidente della Giunta, signor Ministro, Presidente Colombo, signori consiglieri, autorità. Il Consiglio regionale nella passata legislatura ha disposto con un apposito provvedimento legislativo che fosse ricordato il 40° anniversario della nascita delle regioni a statuto ordinario e tra esse della Regione Basilicata, insieme con il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, con l'evidente obiettivo di sottolineare al tempo stesso il valore dell'unità nazionale e quello delle autonomie, non solo di quella regionale, simboleggiata qui oggi con la splendida scenografia offerta dai gonfaloni dei nostri comuni e delle nostre province. Questa scelta non può che riportarci idealmente al dibattito che si aprì 150 anni fa, subito dopo che gli elettori dell'ex regno delle due Sicilie, seguiti a ruota da quelli di Marche ed Umbria, così come disposto dalla legge approvata il 16 ottobre dal Parlamento subalpino, approvarono con il plebiscito del 21 ottobre, a suffragio diretto universale, la prima e l'unica volta fino al 1913, nel Regno d'Italia, l'annessione al Regno di Sardegna, riconoscendo Vittorio Emanuele II loro re. Ma soprattutto alla coraggiosissima proposta prontamente formulata dall'allora ministro degli interni Minghetti e purtroppo altrettanto rapidamente accantonata perché considerata irrealistica dalla maggioranza parlamentare del tempo. Ad essa si riferì anche l'Assemblea Costituente, credo che lo ricorderà il presidente Colombo, quando la questione venne riproposta in quella sede. Il testo originario della Costituzione del 1948, insieme al fondamentale articolo 5, che riconosce il valore delle autonomie, prevedeva alcuni articoli, come da quelli in cui si affermava che la Repubblica si riparte in regioni, province e comuni, articolo 114, o che le regioni sono costituite in enti autonomi, con propri poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione, articolo 115, o altri che fissavano il contenuto dell'articolazione regionalistica della nostra Repubblica. Alcuni di quegli articoli sono stati sostituiti, modificati o integrati dal nuovo titolo quinto. Ma lo spirito di fondo che li animava resta integro anche nella Carta Costituzionale vigente. Il richiamo allo spirito unitario del Risorgimento è contenuto anche nel preambolo dello Statuto, approvato dal Consiglio regionale, come è stato ricordato, il 6 e 7 dicembre del 1970. Insieme con la riaffermata fedeltà ai valori democratici e agli ideali della Resistenza e della Costituzione repubblicana. Dopo la legge Scelba, la numero 62 del 1953, che fissava le modalità di costituzione e funzionamento degli organi regionali, i contenuti degli statuti, la procedura per approvarli e trasformarli in legge come elemento fondamentale dell'articolazione della vita regionale, bisognò aspettare però più tempo, 20 anni esatti dalla Costituzione del 48, per riaprire solo nel febbraio del 1968 concretamente la strada per la istituzione delle regioni a statuto ordinario, attraverso l'approvazione della legge elettorale regionale, la 108 del 1968. Nel 1970 si poté così procedere finalmente alla elezione e all'insediamento dei consigli regionali. I testi di quei provvedimenti legislativi hanno assunto il valore di vere e proprie carte fondative della ormai quarantennale esperienza regionale, insieme con gli altri che successivamente si sono aggiunti, come i provvedimenti finanziari adottati dal governo presieduto dal presidente Colombo nel dicembre del 1970 e le due leggi fondamentali di attuazione, la 1121 e la 388. E la 382 del 1975, che hanno consentito il concreto esercizio da parte delle regioni dei poteri attribuiti dalla Costituzione e di quelli ad essa trasferiti dal governo. Si è arrivati poi alla modifica introdotta già con il Tatarellum nella primavera del 1995 al sistema di elezione dei consigli regionali. Si è successivamente completata l'autonomia con l'eliminazione del controllo preventivo sugli atti, fino a pervenire alla riscrittura del titolo V e poi ancora, da ultimo, alla recente legge delega sul federalismo fiscale. Noi abbiamo raccolto l'insieme di questi documenti nel volume in distribuzione questa mattina, insieme allo Statuto regionale e alla sua legge di approvazione, ai resoconti dei dibattiti di alcune sedute del Consiglio regionale di 40 anni fa, alle prime deliberazioni consiliari e della Giunta regionale e alle leggi regionali numero 1 e 2, che documentano, anche attraverso le diverse sensibilità politico-culturali allora rappresentate, negli organi della regione, la società, la ricchezza ed il rigore dell'impianto che coloro che furono protagonisti di quella fase vollero costruire e che in gran parte è il risultato decisivo per il conseguimento dei risultati successivi. A tutti loro, a quelli che non ci sono più ed a quelli che sono qui tra noi, anche questa mattina, va senz'altro il nostro pensiero grato. Mi associo alle parole del Presidente del Consiglio regionale per essere partiti con il piede giusto ed aver saputo tracciare il solco lungo il quale è stato possibile proseguire negli anni e nelle legislature successive. A tutti coloro che si sono avvicendati nei banchi del Consiglio regionale in questi 40 anni vanno riconosciuti dedizione, impegno, passione civile, così come voi questa mattina con gli interventi che si sono succeduti avete fatto. Mi consentirete a nome degli altri, cioè a nome di quelli che non siedono più in questo Consiglio regionale, di rivolgervi a nostra volta il nostro grato saluto per avere apprezzato la nostra opera. Se, come diceva Croce, ogni vera storia è storia contemporanea, perché il fatto vibra nell'animo dello storico anche quando si occupa di cose molto lontane temporalmente dal presente, e se però la vera storia è tale, se è esposizione critica dei documenti, allora noi, raccogliendo i documenti fondamentali, come abbiamo cominciato a fare, consentiremo di poter scrivere una storia vera di questa esperienza, che scongiuri il rischio sempre presente di una enfatica celebrazione, o peggio ancora, dell'autocelebrazione, ma anche la tentazione ricorrente di contrapporre ad una mitica età dell'oro la propria, una presunta età della decadenza, quella degli altri. Perciò nel programma proposto al Comitato Promotore ed approvato nella seduta del 9 scorso abbiamo previsto un progetto Memoria Storica, finalizzato essenzialmente all'obiettivo, attraverso la istituzione di un centro di documentazione permanente, di rendere finalmente disponibili per tutti i documenti ufficiali e non, che possano consentire anche in seguito la rilettura e, se sarà ritenuto necessario, la riscrittura della storia di questa nostra regione, evidentemente anche con riferimento ai periodi precedenti. Perché per evitare che il coinvolgimento emotivo di chi studia e ricerca possa condizionare più di tanto negativamente indagini e ricostruzioni, è necessario collocare l'oggetto della riflessione in una prospettiva molto più ampia, valutare l'impatto nei tempi lunghi della storia ed osservarlo anche con riferimento agli sviluppi futuri prevedibili o ipotizzabili, almeno nel medio tempo, proprio sulle orme della più moderna metodologia storica. ma facendo soprattutto nostra la lezione dei due grandi Giustino Fortunato e Francesco Saverio Nitti, che da studiosi attenti della nostra vita e della nostra storia ci hanno insegnato a sottolineare gli elementi strutturali dei vari problemi per evitare di restare prigionieri del dato congiunturale, adoperando anche, se sarà necessario, le metodiche più moderne e sofisticate, inclusi sondaggi di opinione, attivando una partecipazione più ampia e possibile della scuola, dell'università, di altri soggetti istituzionali, del mondo associativo e culturale, delle forze sociali ed imprenditoriali e delle formazioni politiche alla ricostruzione di questo contesto. Prepareremo così i tre eventi che abbiamo previsto di tenere rispettivamente in coincidenza con il 40° anniversario dell'approvazione dello Statuto da parte del Consiglio regionale il 6 e 7 dicembre prossimi, del varo della legge con la quale lo Statuto veniva approvato dal Parlamento nella primavera prossima e dalla data a partire dalla quale la Regione ha iniziato ad esercitare concretamente le sue attribuzioni nell'ambito delle materie trasferite dallo Stato, che fu fissata al 1 aprile del 1972 con l'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'epoca. Scarso popolo in vasta distesa di terra. Così il Racioppi sintetizzava con efficacia la condizione della Basilicata di fine Settecento. Ancora oggi il popolo è scarso, l'emigrazione ha compensato l'incremento naturale provocato nei decenni successivi dalla riduzione della mortalità e dalla crescita della natalità. Oggi, in presenza di una riduzione della natalità, torniamo a patire l'emigrazione. Il territorio è quello, come ci ricorda spesso il Presidente della Regione, di una regione media, non di una piccola regione, con i problemi di una regione media, ma con le potenzialità che sono aumentate rispetto ai tempi del Racioppi, grazie al compimento delle opere di bonifica e di recupero. Non c'è ormai parte del territorio regionale non utilizzabile per attività agricole o per insediamenti produttivi o turistici o a fini paesaggistici. Uno scenario molto diverso da quello drammatico di fine Settecento. Popolo, territorio ed istituzione regionale saranno al centro della prima delle riflessioni, quella dedicata agli elementi costitutivi della entità regionale. Passeremo poi all'effetto regione, approfondendo le tematiche già oggetto di studi e di indagini di rilievo internazionale sulla influenza della regione nella vita politica istituzionale della comunità, sulla vita associativa, sulla vita socio-economica, per concludere poi, come avete già cominciato a fare voi questa mattina, sulle tendenze ed evoluzioni della regione, convocando gli stati generali delle autonomie del mondo della produzione e del lavoro, della cultura, della scienza e del sapere, per tracciare insieme con loro le linee del futuro progetto di vita. Ognuna di queste iniziative sarà preceduta da ricerche, studi ed appuntamenti dedicati, diretti a far luce sulla storia del rapporto fra istituzioni e territorio, sui flussi demografici nel ciclo di lungo periodo, sulla rappresentazione e sulla descrizione della Basilicata nelle diverse fasi, fino all'avvento della regione, ma anche sulla valutazione delle trasformazioni degli ultimi 40 anni, con il conforto di dati, stime e statistiche provenienti dalle varie agenzie di rilevazione, Unioncamere, Svimez, Istat, Tagliacarne, Banca d'Italia, eccetera, che stimoleremo a confrontarsi sia rispetto alle metodologie sia rispetto alla lettura dei problemi del nostro territorio. Sull'evoluzione dei rapporti Stato-Regione, sulle implicazioni del federalismo fiscale, da quelle demaniali a quelle scolastiche, sul rapporto dello sviluppo armonico o della qualità delle risorse naturali nei luoghi simbolo del Metapontino e della Val d'Agri Lago Negrese. Infine ci soffermeremo sulle esigenze di adeguamento dello Statuto. Ne ha parlato il Presidente del Consiglio regionale, non aggiungo nulla, riservandoci ovviamente, con l'attività di supporto offerta dalla segreteria scientifica e da tutti coloro che animeranno il calendario di queste iniziative, che è pubblicato sul sito, di mettere a disposizione del Consiglio regionale tutto il materiale raccolto ed elaborato. Signor Presidente, il programma che mi avete dato l'alto onore di presentare qui questa mattina, cosa per la quale vi sono particolarmente grato, è il frutto del lavoro collettivo della segreteria scientifica, reso possibile dalla grande disponibilità e dall'impegno assunto da tutti i componenti, che desidero vivamente ringraziare soprattutto per la loro passione e l'attaccamento alla vita della regione. Alcuni presso di essa o a beneficio della stessa prestano la loro opera, altri, avendola fecondamente prestata in passato, mettono ancora la loro esperienza al servizio dell'istituzione, che anche per chi vi parla ha avuto una straordinaria influenza anche come formazione all'esercizio di altre responsabilità istituzionali. Il Presidente della Repubblica ci ha più volte ricordato che affinché la celebrazione delle date importanti non sembri tempo perso o non attiri il giudizio di denaro sprecato, è necessario che rappresenti la solenne riaffermazione dell'impegno a lavorare di più e meglio. A Rio Nero il presidente Napolitano ci ha detto, riferendosi alla condizione del Mezzogiorno, che sarà essenziale uno scatto di volontà, di senso morale e di consapevolezza civile. Anche per noi, che pur nei suoi riconoscimenti abbiamo superato meglio di altri la prova dell'autogoverno, c'è bisogno di questo scatto per mantenere la posizione, ma soprattutto per essere in grado di rispondere alle nuove sfide. Come sottolineò nel 1923 un grande profeta del meridionalismo, ma anche del regionalismo, come Luigi Sturzo, la redenzione comincia da noi. Da noi meridionali, che dobbiamo essere in grado di esprimere uno sforzo ristoratore della vita nazionale.